Bene, intimidito forse dagli interventi precedenti, ma forte dell'esperienza del gruppo toscano e soprattutto soddisfatto anche nel vedere che molte relazioni si sovrappongono, no? Lo stesso Marchisio ha presentato un processo, i colleghi del Manchester Group hanno presentato anche loro il loro processo. L'Università di Harvard lo stesso. Ecco, ci sono molte similitudini, per cui poi alla fine ci sono differenze nelle peculiarità e in alcune specificità che comunque sono contraddistinte dai contesti geografici e dalle realtà locali. Allora, come inizia la storia del gruppo toscano? La storia del gruppo toscano inizia nel luglio del 1998, io non c'ero allora, sono subentrato successivamente, però ho capito subito l'importanza di lavorare, in rete in questo modo e soprattutto con questa filosofia. Ecco, dicevo, nel luglio del 1998 è successo qualcosa di molto importante, su mandato regionale. Si è costituito il gruppo interaziendale del qualità e pronto soccorso, denominato qualità e pronto soccorso, per diciamo così, colmare una vacazione legislativa, ovvero il decreto ministeriale del 1996 definiva chiaramente che doveva essere svolta nei pronti soccorso la funzione di triage da personale infermieristico adeguatamente formato, che avrebbe operato su protocolli prestabiliti dal medico, però ovviamente non diceva come. Allora, e torno un passettino indietro, la regione dà un input al gruppo interaziendale con un mandato ben preciso, ovvero quello di individuare un modello integrato, un modello organizzativo integrato, che fosse spendibile su tutto il territorio regionale. Quindi ci siamo messi a lavorare, ci siamo messi a fare revisione di letteratura, come diceva anche Marchisio prima. Abbiamo fatto attività di benchmarking, abbiamo quindi e ci siamo confrontati con realtà e centri laddove il triage veniva svolto e siamo arrivati a produrre un nostro processo. Il modello toscano, centrato su segni e sintomi, quindi per così dire l'infermiere ci va a nozze. In che senso? Nel senso che l'infermiere sta lì a fare una rilevazione che gli compete, perché rilevare segni e sintomi e attribuire un codice di priorità sta in quello che è il suo mandato anche normativo. Ovviamente, si va a vedere e si evince quanto valorizzi la professione infermieristica, quanto valorizzi la capacità decisionale dell'operatore infermiere, che in quel momento è lì solo a rilevare segni e sintomi e a decidere. Certo che ha un impatto forte sull'organizzazione, perché l'infermiere non è solo lì a valutare segni e sintomi, ma decide anche dove deve essere visto l'utente, per cui ha un impatto forte sull'organizzazione. Per questo il triage viene definito anche come attività clinico-organizzativa, proprio per questo. Offre chiarezza all'utente nel senso che attribuisce un codice di priorità d'ingresso, informa l'utente, il quale sa quanto e come più o meno dovrà aspettare. Il processo decisionale ci riporta al problem solving, che è senza dubbio etimologicamente una parola a noi lontana, ma vicina concettualmente vicina, no? Perché rilevare segni e sintomi, raccogliere dati, per poi produrre una ipotesi di, come dire, un'ipotesi di decisione, attuare la decisione, ecco, questo ci riporta un po' a quello che è la definizione del problem solving. Ecco, parliamo di codici di priorità e non di codici di gravità, perché la differenza, scritto, non è semantica, cioè non sta nel significato, ma sono proprio due cose completamente diverse. Codice di priorità è un codice in ingresso, quindi l'infermiere opera una rilevazione di segni e sintomi e attribuisce un codice di priorità. Il codice di gravità è un codice in uscita che attribuisce il medico dopo una serie di valutazioni, dopo una serie di indagini diagnostiche, dopo una serie di trattamenti terapeutici, per cui è per questo che noi puntiamo l'accento sul codice di priorità, parleremo di priorità. Le fasi del processo senza dubbio danno omogeneità a quello che è la decisione finale. Naturalmente è supportato da quelle che sono le indicazioni assistenziali, dalle linee guida, che sinceramente noi preferiamo ai protocolli, perché più rigidi, meno flessibili. Indicazioni assistenziali che poi verranno tradotte in flowchart, diagrammi di flusso, algoritmi, chiamateli come volete, ma sono sempre indicazioni assistenziali. Il processo, ecco, ritorno a dire un po' quello che dicevo prima, non si trovano scostamenti sostanziali dagli interventi precedenti, quindi valutazione immediata, ricerca del problema principale, ovvero del motivo per cui la persona è venuta in pronto soccorso, valutazione degli indicatori di urgenza, ci soffermeremo un minuto più avanti, anamnesi mirata e guidata, perché se ci troviamo ovviamente di fronte un anziano che ha voglia di raccontarci la Seconda Guerra Mondiale, stiamo lì 3-4 ore ad ascoltarlo, per cui attenzione a un'intervista mirata e guidata su quello che noi vogliamo raccogliere, sulla base del problema principale che lui ci ha riferito, che noi abbiamo rilevato. Parametri vitali, ovviamente rivalutazione. Adesso scorriamole velocemente. Valutazione immediata, ovviamente non sto a ripetere l'importanza, ovviamente prima di ogni cosa, della valutazione della BCD, e questo può essere sufficiente a attribuire il codice, ovviamente, assenza di airways, assenza di breathing, assenza di circulation, disability, già un codice rosso, senza procedere ovviamente con il processo. A questo punto il processo è volto alla ricerca del problema principale. ABCD mantenuti, ricerchiamo il problema principale. Ovviamente lo si fa con rilevazione di segni e sintomi. Segni e sintomi che possono fungere da corollario, in particolar modo riferendoci a quelli che sono gli indicatori di urgenza. Il dolore, la sudorazione, il pallore, l'emorragia e il vomito. Questi da soli non sono sufficienti a determinare un codice di priorità, però servono da corollario al problema principale per definire un codice. Osservato speciale è senz'altro il dolore. Il dolore anche perché la maggior parte delle persone che si presentano in pronto soccorso si presentano perché hanno dolore. Allora è osservato speciale per questo, è osservato per sede, è osservato per intensità, è osservato per localizzazione, è osservato per tipo di dolore. In particolar modo, relativamente all'intensità, com'è che facciamo a rilevare più oggettivamente possibile il dolore? Non abbiamo assolutamente inventato niente, cerchiamo di attuare una rilevazione mirava su una scala numerica, la scala di Weiss, da 0 a 10, per cui laddove 0 è l'assenza di dolore e il 10 è il massimo dolore possibile. Ovviamente, presentandola all'utente, l'utente ci deve indicare su questa scala dov'è che si sente in quel momento rispetto al dolore che sente. È chiaro che anche qua ci sono da considerare molti, molti fattori, la soglia del dolore, la tolleranza al dolore, la cultura, la razza. Porto due esempi brevissimi, ma senz'altro condivisibili e conosciuti da molti. Un cinese ha una soglia del dolore bassissima, al contrario di un albanese che ce l'ha molto alta, o meglio il contrario, scusatemi. Il albanese ha una soglia di dolore molto bassa, il cinese l'ha molto alta, cioè quando un cinese vi dice che ha dolore vuol dire che su una scala da 1 a 10 è probabilmente 15. Ecco, parlavo prima dell'anamnesi mirata e guidata, questo è fondamentale. Anamnesi mirata e guidata e noi ci aiutiamo con un sistema che non abbiamo ovviamente inventato noi, ma è un sistema che ci aiuta moltissimo, l'AMPLE. Quindi valutiamo quelle che sono le possibili, chiediamo quelle che sono le possibili allergie, quelli che sono i farmaci assunti, quelli che sono i farmaci che assume durante la vita quotidiana, ma quelli che sono anche i farmaci che possono assunti in precedenza dell'arrivo in pronto soccorso, che possono farci indicare, che poi ci indicano verso, diciamo, una determinata decisione per l'attribuzione del codice e poi successivamente anche per un trattamento terapeutico. Patologie note, l'ultimo pasto è l'evento. L'evento è fondamentale soprattutto per chi subisce un incidente stradale o comunque un trauma. È fondamentale soltanto questo. Può determinare un codice di priorità. A questo punto è significativo anche, non per molti, ma è significativo la rilevazione dei parametri vitali che ovviamente ha un'attenzione particolare verso gli utenti con una bassa priorità, no? E non ci aspettiamo grosse variazioni dal range dei valori normali della pressione arteriosa o piuttosto della frequenza cardiaca, piuttosto della frequenza respiratoria, anche perché altrimenti ce ne saremmo accorti prima. Codici di priorità. Introduciamo il quinto codice. Introduciamo il quinto codice, tra l'altro normato anche dalla delibera della Giunta regionale 736 del 2001, lo introduciamo tra il verde e il bianco, a testimonianza del fatto che necessita uno smistamento ulteriore quella fascia a bassa priorità che però ha quantitativamente l'accesso maggiore in pronto soccorso. Poniamo l'accento su quella che è la rivalutazione, ovviamente, perché il triage non finisce nel momento in cui l'infermiere ha attribuito il codice di priorità, ma finisce nel momento in cui l'utente entra in sala visita. Per cui triage significa anche fare rivalutazione, quindi rivalutare l'utente e facciamo una rivalutazione periodica. Se diciamo che il verde deve entrare entro 30 minuti, ecco, entro 30, massimo 60 minuti deve essere rivalutato. Oppure al momento che le condizioni dell'utente cambiano oggettivamente. Ecco, questo è schematicamente la rappresentazione del processo decisionale, laddove si ha una valutazione immediata con assenza di una delle funzioni vitali, attribuzione del codice rosso. Se le funzioni vitali sono presenti, ma c'è una minaccia imminente di un cedimento di una di esse, si attribuisce un giallo, altrimenti si va a effettuare quello che dicevamo prima, quindi una raccolta mirata e guidata su quello che è il problema principale, su quelli che sono i segni e sintomi, quindi su quelli che sono gli indicatori d'urgenza, sull'AMPLE, e possono ovviamente farci ritornare al codice giallo. Codice rosso no, perché se no l'avremmo valutato in prima istanza, ma il codice giallo senz'altro. Dicevamo prima, per esempio, quanto è importante l'evento per un incidente stradale, no? Ecco. Il problema è acuto, ma non è di rilevanza vitale, per cui scendiamo ad un verde. Il problema non è acuto. Ovviamente non è di rilevanza vitale, ma è un problema che oggettivamente è presente. Allora non possiamo che attribuire un codice azzurro. Il problema non è di rilevanza vitale, il problema non è acuto, non è oggettivabile, non può essere che un bianco. Ecco, diversi, a parte in alcune specificità e peculiarità del processo decisionale, il modello toscano dal modello che ha presentato Marchisio, diversi sostanzialmente per l'introduzione, per esempio, del quinto codice, perché abbiamo centrato l'attenzione alla casistica dell'utenza, cioè noi ci siamo accorti che il verde non poteva, poi come vedremo più avanti, non poteva rappresentare quantitativamente un certo numero di utenti e ci siamo accorti che doveva essere necessaria, era necessaria, una ulteriore suddivisione. Territorio è diverso dall'ospedale, cioè il triage del territorio è diverso dal triage ospedaliero, è diverso perché sono diversi i contesti situazionali, per cui si parla di quattro codici a livello del triage territoriale, si parla di cinque codici nel nostro modello. Dal lavoro di gruppo, come scritto là, dal gruppo di lavoro al lavoro di gruppo e al lavoro di rete, cioè vuol dire che siamo arrivati ad unificare, e stiamo lavorando ancora per questo, il nostro modello nella regione toscana, grazie a diciamo un contatto continuo che avviene tramite una rete di operatori, mezzi, risorse e strutture. Ecco, diciamo che queste immagini potrebbero parlare da sole. Ospedale di Careggi, 5 codici, un ospedale di Roma, 4 codici. Vediamo i codici verdi, in che percentuale sono presenti nell'uno e nell'altro caso. Ecco, non è possibile, ci siamo chiesti, non è possibile che nell'ospedale di Roma tutti quei codici verdi abbiano la stessa priorità. Non è possibile ed è per questo che la risposta ce la dà il grafico dell'ospedale di Careggi. È chiaro che l'importanza del parlare del triage a livello regionale, ecco, questo è un livello laddove la condivisione dei problemi, la condivisione delle soluzioni avviene in maniera facilitata, non può essere che così. E c'è un'attenzione dei politici verso quello che è l'opinione dei tecnici, dei professionisti, di chi sta sul pezzo tutti i giorni. Ovviamente, ecco, sottolineo l'ultimo verso, limite verso lo status quo italiano. Ecco, un po' come diceva Marchisio, abbiamo, diciamo, non c'è uniformità sul territorio nazionale di un modello di triage. E chissà, questi confronti potrebbero servire anche a questo. Ecco, vi lasciamo con due righe, a testimoniare il fatto che di strada ne abbiamo fatta, ma altrettanta ne vogliamo fare, non sarà senz'altro priva di ostacoli, ma del resto gli ostacoli sono fatti apposta per essere superati. Grazie.